Allora, caro Stefano, lasciamo un attimo il calcio italiano.
Ieri mi sono perso quasi tutto, devo dire la verità, sono un po' impreparato.
No, ma adesso ci dice tutto lui.
Certo.
Perché dobbiamo fare un approfondimento. Poi.
Grande.
Lo vediamo, guarda qua, lo salutiamo.
Qua.
Antonio Marchese.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio, ben trovato, ti vediamo pure oggi.
Ciao ragazzi, come state?
Bene.
Bene.
Casacca viola?
Sì, oggi sì, viola. Anche la trasferta.
allora, caro Antonio, abbiamo un po' di cose, già ci arrivano anche messaggi sul campionato e quindi dobbiamo un attimo. Allora, partiamo proprio da questo testa a testa, facciamo un po' un check, no? Tra Arsenal e City.
Esatto, Premier League che si deciderà probabilmente all'ultimo minuto dell'ultima giornata, campionato bello, incredibile. L'Arsenal vince.
Ma quando la recuperano sta partita?
14 di maggio, se non ci sono altri cambiamenti. E tra l'altro, Marco, Stefano, potrebbe accadere una cosa.
Ma pure là c'è tutta una discussione continua sulla data, slot, tutto che si fa pure lì.
No, anche qua, ma come aveva detto
tutto Stefano, mondo e paese, insomma, no?
Esatto, eh. Anche qua ci sono polemiche, perché comunque il City ha una partita in meno, però la cosa amorosa è che il Tottenham e Manchester United potrebbero decidere il campionato, perché l'Arsenal ha un punto in più, ma ha una partita in più, quindi alla prossima sfida l'Arsenal gioca in casa del Manchester United. Il 14 maggio il City andrà a giocare in casa del Tottenham. Quindi voi pensate, se il Tottenham vince contro il City o lo United vince contro l'Arsenal, indirettamente fa favore agli acerrimi rivali. E in Premier nessuno regala niente a nessuno, quindi questo sarebbe clamoroso. Arsenal deve ancora giocare con Trafford contro lo United e poi l'ultima in casa contro l'Everton. Il City gioca fuori casa contro il Fulham, l'ultima in casa contro il West Ham, però la famosa da recuperare è in casa del Tottenham. Quindi è un scenario incredibile con Tottenham e United che in teoria indirettamente potrebbero fare un favore a City e Arsenal. Incredibile epilogo di una Premier bellissima, dove il Liverpool, nonostante la vittoria di ieri, ormai si è tirato fuori da un paio di giornate, quindi c'è questo testa a testa.
Tu avevi detto dell'Arsenal, Antonio?
Sì.
Mi sembra proprio un ascoltatore che credo sia tifoso dell'Arsenal, perché ci scrive insomma che... Adesso te lo leggo tra poco, però credo di aver capito che è contento se dovesse vincere l'Arsenal.
Sì, diciamo che va dato merito ad Arteta, che secondo me ha fatto un lavoro incredibile. E poi adesso c'è questo parallelismo tra il maestro Guardiola, l'allievo Arteta. Bene. Ovviamente allora sperano che l'allievo possa superare il maestro. A Manchester no, però Arteta
è difficile un pochino.
Però,
sì, però ha fatto che ce un lavoro incredibile. Non lo so, Stefano, perché comunque sai, con il fatto che il City ne ha una da recuperare, sai, comunque è sempre un punto dietro. E quindi questo un po' va a pregiudicare anche mentalmente i giocatori. Guardiola ha chiaramente detto dobbiamo vincere tutte e tre. Guardiola ha già dato per scontato che l'Arsenal vincerà anche a Old Trafford contro lo United e il City, ricordiamo ancora
perché
la
gliela
finale...
gliela regalano.
No, io non credo.
Voi questi pensieri non si fanno, insomma.
Esatto.
No, per carità.
Diciamo, li inzuppano solamente nel tè, diciamo così, dai. Diciamo così.
Vabbè. Quindi, diciamo così, c'è questa possibilità, no? Vediamo un po' come andrà a finire questa sfida. Comunque l'Arsenal, sono due anni che sta sempre lì, no?
Sì. Non sbaglio. No, Arteta ha detto bene, Antonio.
Arteta ha fatto un gran bel lavoro, salto con questa squadra.
Molto.
Poi loro, anche negli anni di Wenger, stavano sempre lì, però alla fine...
Vincevano poco, hanno vinto poco rispetto
a quello,
però hanno valorizzato una miriade di calciatori, grandi campioni che poi hanno fatto anche la storia altrove, fuori dall'Inghilterra, in Spagna, in tutto il giro per l'Europa.
Sì,
Fabregas è un esempio, per esempio, su come tutto. No.
Che bello, è venuto in Italia. Allora,
ma chi è? Lui l'allenatore del Como, secondo me.
Sarà lui?
No, non lo so. Hai fatto questa.
No, vabbè, venuto. Non voglio fare allusioni. Allora senti, caro Antonio, però facciamo un po' di mercato anche, no? Perché ci sono un po' di notizie, tra l'altro di un giocatore che abbiamo apprezzato, ammirato, conosciuto qui in Italia.
Esatto, Thiago Silva che a fine stagione saluterà il Chelsea, torna in Brasile Fluminense, e in Inghilterra...
Fortissimo. Sì, sì.
Guarda Stefano, la stampa londinese sostiene che senza Pochettino Thiago Silva sarebbe rimasto un altro anno. Secondo me no, perché obiettivamente è un grande giocatore.
39. Sì, tanto, 30, 30. Sì.
Aspetta che guardo.
Però, più vicino ai 40 che 30, ecco.
È un giocatore secondo me talmente intelligente che sa quando è il momento di virare verso altri lidi e di giocare, con tutto rispetto per il campionato brasiliano, in un
39
campionato
anni.
C'era 30 anni quando giocava nel Milan.
Esatto. Stefano, Marco, in Inghilterra si parla insistentemente di Bastoni. Bastoni che è stato già vicino alla Premier quando Conte allenava il Tottenham. Mm-hmm. Poi lo ha ricercato lo United e si parla di Chelsea. Bastoni è un giocatore particolarmente apprezzato qua in Premier League perché è un difensore moderno. Secondo Vero. Me è un grande merito va a Simone Inzaghi, che anche in quella difesa a 3-5 ha sdoganato un po' il vecchio difensore da 4-4-2. Vero. E Bastoni
è da Premier Bastoni.
Sì. Secondo me bene, è da
Premier. Pure Barella.
Pure Barella, sì.
Pure Barella è da Premier.
C'è da dire che l'Inter gli ha rinnovato il contratto a maggio dell'anno scorso, quindi chi lo vuole secondo me dovrà sborsare almeno tra i 70 e 80 milioni e vediamo.
No, sono...
Ma invece per quanto riguarda gli allenatori, Antonio, Conte, Chelsea, insomma, Conte che poi sembra che alla fine Marco non lo voglia più nessuno, è incredibile.
Viene accostato a tante squadre, però qua non si concretizza nulla, a meno che non c'è un colpo a sorpresa che esce fuori adesso improvvisamente.
Allora, la notizia dell'ultima ora è che Ten Hag è il favorito per sostituire Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Questa è una notizia di oggi. La panchina del Bayern Monaco, che incredibilmente la stanno rifiutando tutti, Ten Hag ovviamente l'accetterebbe di buon grado. Rimarrebbe quindi vuota la panchina dello United e ovviamente la panchina del Liverpool. Si era parlato di Amorim al Liverpool, ma le voci via via sono tramontate. Di conto, avete detto bene voi, si è accostato anche al Chelsea, ma non sento sempre Milan, addirittura si dice che possa essere, diciamo così, l'erede di Allegri, quindi un conte bis alla Juve. Io credo che alla fine Pochettino potrebbe rimanere anche al Chelsea in questo finale di stagione. Sta facendo vedere che con un po' di meno infortunati il Chelsea può dire la sua, anche se lontanissimo ovviamente dalla Champions League. Attenzione, perché potrebbe anche saltare Lopetegui al Postecoglou al Tottenham. Il Tottenham che sta collando a picco e ormai dalla Champions League.
Ma Lopetegui, scusa, perdonami, ma non è fatta con West Ham Lopetegui?
Sì, anche perché Moyes sostanzialmente dopo aver vinto la Conference League pian piano ha trascinato il West Ham verso la metà della classifica, quindi potrebbe essere Lopetegui West Ham. I tifosi del Milan non lo vogliono, almeno questo è quello che arriva dall'Italia, quindi il West Ham ha quasi firmato con Lopetegui. Rimarrà da capire la panchina del Tottenham, quella dello United, se è vero che Ten Hag andrà in Baviera,
e quella del Brighton, Antonio, quella del Brighton.
Allora guarda,
un giro di panchine clamoroso, il mercato delle panchine in Inghilterra, in Italia, una roba pazzesca.
Sì, c'è da dire che la panchina del Brighton secondo me è un'altra panchina che a fine stagione rimarrà vuota. De Zerbi non ha fatto bene come l'anno scorso, ha fatto il suo, e questo a onor del vero Marco Stefano l'ha sempre detto, no? Che era sbagliato criticarlo, era sbagliato magari portarlo così, ha fatto il suo a Brighton. Il Brighton è un bel di domanda, perché andare a Brighton e ripetere quello che ha fatto De Zerbi è molto difficile. Io ti faccio un nome: Potter. I tifosi del Brighton rivorrebbero Graham Potter, che poi è stato quello che ha
preso il CIC. Sì, sì, sì. Esatto. È stato quello che fu sostituito da De Zerbi, insomma.
E che fece un grande lavoro.
Sì,
bisogna
riconoscere. Sì.
Vabbè, però ha fatto un bel lavoro anche.
Cioè, gli ha lasciato il piatto bello, bello.
Sì. Allora, messaggio al 331-8200213 di Luca da Mestre, che lo salutiamo. Dice: il problema dell'Arsenal è che ci sono solo 13-14 giocatori di un certo livello, il resto farebbe fatica a giocare in squadre di metà classifica. Il City invece ha 20 titolari.
Allora, c'è da dire che comunque il City è una squadra rodata da tempo, l'Arsenal è una squadra molto giovane, comunque ci terrei a precisare che Gabriel Jesus è perennemente infortunato e Arteta ha avuto anche il coraggio di fare una scelta che all'inizio nessuno avrebbe fatto, mettere in panchina Ramsdale, che l'anno scorso era uno dei migliori portieri d'Europa, e inserire Raya, preso dal Brentford, portiere totalmente senza esperienza, almeno così, in campo europeo, perché Arteta vuole un portiere che sappia giocare coi piedi. Finora questa scelta ha pagato. È vero che il City ha una rosa più competitiva, ma insomma, certo, paragonare il processo e l'evoluzione del City con quello dell'Arsenal.
Senti, una curiosità, però, ma quel quadro alle tue spalle simboleggia proprio insomma Londra, no? La pioggia, l'ombrello.
Pioggia parigina più che pioggia
sì, quella,
sì, perché non vedevo da qua, vedevo soltanto questi uomini per strada. Esatto. E allora, esatto, si è voluto immortalare l'ambiente londinese dentro casa. No, senti, parliamo anche, so che c'hai una chicchetta da farci vedere a me, Stefano, su uno stadio.
Sì, oggi vorrei tanto parlarvi del Queen's Park Rangers, no? QPR, che è una... Esatto, è una squadra che gioca nell'ovest di Londra, nel West London. Io quando posso vado sempre a Loftus Road, che è lo stadio del QPR, perché mi diverto tantissimo. Io infatti lo definisco, secondo me, lo stadio più divertente di Londra, perché è uno stadio totalmente immerso nel tessuto suburbano di Londra, quindi è incastonato tra le case. Io quando vado a vedere
stiamo vedendo le foto mentre tu parli, guarda che roba, Stefano, è una cosa incredibile.
Pensa, se uno abita lì, quando il giorno della partita che fa? Non dorme, quei tappi che fa, i vetri di
che
belle foto.
Quando vado a vedermi le partite, vado sempre un'ora e mezza prima, mi metto fuori dallo stadio. Poi noi comunque su Calcio a Londra siamo amanti di reportage, fotografie. Mi diverto a vedere la gente che esce di casa, gira l'angolo ed entra allo stadio. È una roba meravigliosa. E tra l'altro un'altra curiosità su questo stadio, che non arriva a fare 20.000 posti, no? Poi prima Marco ha proposto la foto dell'interno stadio, che agli amanti del subbuteo ricorda un po' il subbuteo, no?
Sì, è vero.
Molto attenti al campo, e se tu ti vedi una partita vicino al campo, noti che tra la linea del fallo laterale e le tribune non c'è più di mezzo metro di spazio, e quando i giocatori si riscaldano, no? Quindi la corsetta prima di entrare in campo, non riescono a rimanere fuori dal campo, e loro sostanzialmente, quando l'azione ovviamente è lontana, si riscaldano in campo, perché tra la linea del fallo laterale e i tabelloni pubblicitari bellissimo. E il QPR quest'anno si è salvato con qualche giornata d'anticipo, ma io spero di rivederlo prestissimo in Premier. Tra l'altro, il QPR passò agli onori della cronaca anni fa, quando alla presidenza ci andarono Briatore.
Come no.
E Johnston, cosa successe? Che loro avevano appunto intenzione di portare il QPR sotto i riflettori. Il QPR andò sull'orlo del baratro. Era il QPR che aveva Julio César, Tarat, che poi andò al Milan. Adesso la squadra si è partizzata in Championship, e spero che ritorni presto in Premier League, perché è una piazza importante, squadra di quartiere, ed è bellissimo, Marco Stefano, perché tutta la gente del quartiere riempie lo stadio, non c'è nessuno che va allo stadio in metro. Tutta bello. La gente che abita in casa, esce di casa e va allo stadio, bellissimo.
Beh, poi insomma la cultura inglese.
Guarda che foto, bellissimo.
Beh, anche voglio dire, quando vai a vedere il Chelsea,
scendono da casa e stanno già allo stadio.
Attraverso il ponte, Stamford Bridge.
Qui a Roma invece, quando andare allo stadio, stai dall'altra parte della città e ci metti... mezza giornata.
Ma a proposito di stati di proprietà, quanti ce ne sono a Londra? Ce ne saranno 30 dalla Serie C, cioè voglio dire italiana, per fare proprio da Championship e poi Premier. Quanti sono? Allora, sono tanti,
sono tantissimi. Considera che Londra, dalla Premier alla settima, ottava, nona divisione, ha più di 50 stadi, Stefano. Più di 50 stadi. L'unica squadra che non ha lo stadio di proprietà è il West Ham, che ha noleggiato il London Stadium per 99 anni, quindi vabbè, sostanzialmente come se fosse di proprietà, ma ogni quartiere ha una sua squadra di calcio. Quindi ad esempio, ti faccio un esempio: nel quartiere di Millwall c'è il Millwall, che è la squadra quel quartiere, però dopo ci sono altre 3 o 4 squadre minori, e la gente va a vedersi quelle squadre, no? Quindi non è che tu nasci nel quartiere di Crystal Palace e diventi tifoso dell'Arsenal, sei tifoso del Crystal Palace. Quindi chi nasce nel quartiere di QPR questo è il bello del calcio londinese. Che ogni
altra partita... curiosità da parte mia, quanti tifosi dell'Arsenal, del Chelsea a Londra, quali sono diciamo i più numerosi del Tottenham? Perché io girando Londra per esperienza mi è capitato, non so se poi dopo tu puoi confermare vivendo lì, che i tassisti sono quasi tutti del Tottenham. Non te so di perché,
sì.
Vero? Confermi?
Tutti degli spu. No,
io dicevo là, stavo questo guidava tutto, Tottenham. Poi ne prendo un altro.
Ma tu chi gli hai detto, scusa?
No, Arsenal, fan Arsenal, Chelsea e Tottenham.
Tottenham.
È uno. Allora, ho preso 5, cioè, 5 6 assist.
Però gli potevi dire, cioè, invece di
è vero,
Arsenal,
no,
potevi dire Arsenal,
no,
Tottenham,
Chelsea,
o Chelsea.
No, e lui era che vai tutti Arsenal. Del Tottenham. No, Arsenal, Chelsea, tutte.
Magari ha beccato quello pure incacchiato che
No. Poi sono divertenti perché so praticamente ti metti dietro, sì, beh. Cobb. Cobb londinesi. Ecco, puoi confermare?
Confermo, sai perché? Ecco, perché il top, diciamo così, tra le big, quindi tra Arsenal, Chelsea, è la squadra che fino a 10 anni fa potevi considerare la squadra di quartiere, no? Se tu ricordi a memoria il Tottenham è dagli anni 60 che non vince un campionato, quindi il Tottenham rimane pur sempre una squadra di quartiere, mentre il Chelsea, dopo che ha vinto le Champions League, è diventata un po' la squadra, passato i miei termini, turistica, no? È un po' come il PSG, che più che una squadra è un brand, per diversi anni lo è diventato anche il Chelsea, mentre l'Arsenal storicamente è la squadra più tifata di Londra, sai, Wenger, il mito di Highbury, come dicevamo qualche settimana fa quando c'era in collegamento anche Lucio, però il Tottenham storicamente è la squadra, diciamo così, della working class del nord di Londra, no? È il quartiere più degradato ai margini, mentre il Chelsea, dopo l'avvento di Abramovich, è diventata la squadra che è più un brand che una squadra, mentre il Tottenham è rimasta, diciamo così, la squadra dei tifosi della vecchia guardia, quindi ha una tifoseria molto più
Abramovich che fine ha fatto? Sparito?
Si sa,
completamente. Però, ma era l'oppositore pure a Putin, non mi sbaglio? Non era proprio,
ma insomma, non lo so.
Però ha perso pure un po' di beni, tutto l'hanno messo un po'.
Non ti saprei dire, vabbè.
Si è ridotto male. No, perché è sparito. Insomma, devo capire. Faccio un'indagine, voglio vedere che fa.
Sì, non la fa. Abbiamo. Meglio che non la fai.
Prego, Antonio. Dicevi?
Dicevi, Antonio?
No, dicevo che quello che dice Stefano è verissimo, ma è molto affascinante anche lo spaccato sociale e culturale delle squadre di Londra, no? Ad esempio, Stefano, qualche mese fa ci citava il Millwall, no? Quella famosa rivalità.
Millwall, altro che working class, lì proprio i carpentieri del po', cioè lì...
Ed è ancora così.
Ancora con i mattoni vanno, capito? Picche, vanno allo stadio col mattone.
Ma insomma, tasca. Bisogna...
vabbè, ragazzi, noi che facciamo cronaca, non è che facciamo istigazione. Scusami, la racconta. Ma non ti dico stupidaci, vedi che Antonio è tutto sorridente.
No, ho capito, però...
È vero, ancora girano con i mattoni. Hai figli, di padre in figlio, hai messo il mattone dentro in tasca. Ma papà, ma come? Non gli fanno andare allo stadio?
Guarda, Marco,
i mattoni lo sanno, adesso...
Allora, ragazzi, noi dobbiamo fare cronaca, però. Ma noi dobbiamo fare cronaca, però.
Ma è una cosa normale andare allo stadio col mattone, scusa.
Scusami, ma lo so che per te è una cosa incredibile. Però poi dico, come ride, Antonio. È la
verità. Ho capito, però, insomma, ragazzi. Papà, dove vai allo stadio?
Se non metti il mattoncino dentro la tasca, non vai allo stadio, è un rito. No?
E poi dopo allora, quando fanno la perquisizione, gli fanno entrare col mattone.
C'hanno pure i poliziotti il mattone. C'hanno anche loro il mattoncino, perché devono essere tifosi del Millwall. Se no, il servizio d'ordine non lo possono. Al Millwall il servizio d'ordine non lo possono fare. Ma è
sono
scientifico.
Preparati anche loro, dai.
Vabbè.
Allora, a onor di vero, guarda, spezziamo la lancia a favore di quello che dice Stefano. Ti
no,
do
perché
di
no? Io
è spaventato, Marco, però è una tradizione.
No, capisco.
Scusa, ti ho preso del tempo. Spiega meglio un po', anche per i nostri ascoltatori, perché sennò dicono, ma come, col mattone vanno, lo sai, fin da piccoli. Dentro.
Allora, guarda, quando gioca il Millwall, fuori dal The Den, c'è, diciamo così, il pub dei tifosi che si chiama Millwall Café, no? Che è una sorta di trattoria.
Posso dei cappuccini danno i mattoni. Ti vendono i mattoni.
No, non vendono alcol.
E vendono mattoni.
E vendono mattoni, però... non vendono alcol.
Scusa, stavamo scherzando.
No, certo. È una scelta fatta appositamente perché le autorità non vogliono prendersi la responsabilità. Poi ovviamente i tifosi bevono prima. E pensa che dentro lo stadio c'è un asilo. perché anche rispetto a quello che diceva Stefano l'altra volta, no, dove c'è grande attaccamento della comunità, magari tu vai a vederti la partita, non hai a chi lasciare tuo figlio, lo lasci dentro l'asilo, dentro lo stadio, finisce la partita. Cioè, tu pensano, possono fare a meno di andare allo stadio, quindi c'è anche questa tradizione, certo, che c'è l'asilo.
È una tradizione straordinaria, tradizione, molto particolare, vabbè, discutibile.
Discutibile,
vogliamo.
Però, no, no, noi facciamo cronaca, riportiamo.
Però la cronaca è questa.
No, per carità.
Se sei tifoso del Millwall, ti devi portare
un mattoncino dentro la tasca. Va bene.
Se no, non puoi entrare dentro lo stadio.
Va bene, va
non lo
bene.
So se ancora la... Se ancora ci sarà questa tradizione, credo di no.
No, l'hanno tolta.
Però tanti anni
va bene, va bene, va bene. No, stavo vedendo pure gli allenatori che sono passati prima, mi sono distratto, che sono passati ad allenare il QPR.
Sì.
C'è anche De Canio.
Sì.
Paolo
sì.
Sousa.
Ah, sì, sì.
Poi
sì.
Nel passato Canio, Trevor Francis, Wilkins.
Grande Trevor Francis.
Anche
Sir Trevor Francis.
Insomma, un po' di nomi conosciuti. Va bene, siamo arrivati al termine. Caro Antonio, ti dobbiamo salutare e ringraziare.
Ciao, Antonio,
ci vediamo lunedì prossimo.
Un saluto a Londra e a presto.
Oreguale, ricordiamo sempre www.ilcalcioallondra.com. Grazie ad Antonio Marchese, a presto. Allora, caro Stefano, noi
siamo in conclusione.
Siamo in conclusione, diamo un appuntamento a domani. Domani noi saremo in quelli di Firenze, negli studi di Firenze, trasmetteremo dalle 14,
sì.
Saremo in diretta io e te. Alle 13 parte Maracanà, però noi le 14
ci fare.
Ecco, grazie Magliocca che mi regali questa gioia.
Spettacolo di tutto.
Che palinsesto... bello. Un'altra volta, un altro colpo.
Aspetta, palinsesto...
è chiaro il ragionamento.
Chiarissimo, presidente. Chiarissimo. Il programma andrà avanti, la programmazione andrà avanti con Piazza Affari a tutto C. Scanner e poi alle 21 ci saremo questa sera con Gol di Notte sulla nostra app ma anche su Tele Universo a partire dalle ore 21. Allora, caro
Doctor,
Stefano,
tutto fare.
Bellissimo. Ma se intervieni facciamo sentire tutti
io
i
dico, guarda, io
sarebbe bellissimo.
Una timbrica, un qualcosa di straordinario. E poi il tuo doppiaggio è insuperabile, eh. Io ti faccio i complimenti.
Ancora.
Ciao, allora io poi cambiavi
voce.
Bellissimo, è sempre Piccari.
Che ciassi questa follia.
Eccezionale. Vabbè,
siamo arrivati
un doppiaggio straordinario.
Siamo arrivati alle 17, noi domani
a Firenze.
Cruceremo sul nostro treno.
Nick.
Niccolò Ceccarini perché sta qui a Roma stasera per un evento e noi domani mattina facciamo il viaggio di ritorno a Firenze con lui.
Benissimo.
Quindi domani a Firenze ci sentiamo e ci vediamo dallo studio di Firenze di TM Radio. Grazie a tutti. Grazie a Magliocca, grazie a Ferrarese, vi lasciamo a Piazza Affari, a domani anche con Beltran, perché insomma Beltran è un giocatore importantissimo da Fiorentina. A domani.